È possibile pattinare sul sale? E come deve essere fatto il pattino per riuscirci? Ebbene, sappiate che deve essere a punta e molto duro, per esempio di diamante. E questa è la conclusione a cui sono giunti Erio Tosatti e colleghi alla Sissa di Trieste, per la verità ormai alcuni mesi fa. La risposta però, attenzione, vale solo nel nanomondo, quindi su scala molto piccola, e a condizione di pattinare molto in fretta. In quel caso, che cosa succede? Succede che se prendete una punta di diamante e la trascinate velocemente sulla superficie di un cristallo di sale, nei dintorni della punta si forma uno strato sottile, un velo sottile di sale liquido che fa da lubrificante. È lo stesso fenomeno su cui si basa il pattinaggio su ghiaccio, per esempio, potrebbe anche funzionare con alcuni metalli come il rame. Ecco, non pensate che stiamo parlando di ricerche candidate al premio Ig Nobel. Infatti l'attrito è sì un fenomeno molto noto, noto da sempre, ma anche piuttosto misterioso. Infatti solo grazie alle recenti tecnologie che consentono di indagare la materia e il suo comportamento su scala nanoscopica è possibile svelare la natura dell'attrito, perché è proprio su questa scala ultrapiccola che hanno sede le cause dell'attrito. All'orizzonte si profila la capacità di sviluppare materiali dotati di un superattrito, per esempio, come dei superfreni o dei superpneumatici. Oppure, all'opposto, sviluppare materiali che hanno un attrito estremamente basso in modo da risparmiare tanta energia altrimenti sprecata. Insomma, diciamolo, dai tempi degli Egizi in cui si buttava dell'olio sotto alle pietre che servivano per la costruzione delle piramidi per farle scivolare meglio, in fondo abbiamo solo cambiato lubrificante. Insomma, lo avrete capito, è di attrito che vogliamo parlarvi e lo facciamo con Ugo Tartaglino, consulente Pirelli Pneumatici e anche ricercatore affiliato della Sissa. Bene, intanto ci tolga una curiosità. È vero o non è vero che le gomme più larghe fanno più attrito?
Indicativamente sì. E il motivo per cui fanno più attrito però è piuttosto complesso, non è semplicemente un fatto di area di contatto come poi si può discutere. Comunque fanno più attrito perché una gomma più larga riesce a dissipare meglio il calore, cambiano anche le proprietà della gomma con la temperatura.
Perché non c'entra l'area di contatto?
Ecco, per spiegarlo posso fare un semplice esempio. Immagini di dover spostare un tavolo di 40 kg, su ogni gamba c'è un peso di 10 kg e se consideriamo le leggi dell'attrito, la forza di attrito esercitata da ogni gamba mentre noi facciamo scivolare il tavolo dipende dalla forza normale, quindi 10 kg della gamba, per il coefficiente di attrito. L'area di contatto non interviene in questa formula, come è stato scoperto secoli addietro.
Certo.
E il motivo in realtà è molto più profondo, è solo una scoperta recente. Le superfici, anche nominalmente piatte, sono comunque ruvide, immaginiamo due superfici, ad esempio due metalli in contatto, quindi l'area di contatto reale è solo una frazione molto più piccola dell'area di contatto apparente, per due metalli può essere benissimo un milionesimo di quella nominale, e l'area di contatto reale alla fine è determinata soltanto dalla forza normale, da quei 10 kg nell'esempio del tavolo.
Perché queste piccole asperità si deformano un pochettino, più è forte il peso più aumenta quest'area di contatto reale. È così?
Esatto. Se l'area di contatto apparente fosse resa più grande prendendo una superficie più ampia, il peso si distribuisce su un'area più ampia, la pressione su ogni su tutta quest'area è minore e alla fine l'effetto complessivo è di avere la stessa area di contatto totale.
Ok, e quindi l'attrito non cambia.
E quindi siccome solo le zone in realtà di contatto reale sono quelle che contano, l'attrito non cambia.
A livello di queste aree molto piccole in cui realmente avviene il contatto tra i materiali, che forze intervengono?
Intervengono varie forze, ma quelle più comuni e presenti in tutti i materiali sono le forze di van der Waals, sono forze che rispetto ai legami chimici, appunto le microsaldature di cui parlavamo prima, sono piuttosto deboli, ma sono comunque forze abbastanza grandi da dare elevatissime adesioni. Se ci fosse contatto su tutta la superficie, queste forze darebbero un'adesione enorme e anche forze di attrito piuttosto elevate.
Quindi una specie di supercolla.
Esatto, una specie di supercolla e sarebbe impossibile staccarla se non tramite la propagazione di una cricca. Immagini ad esempio come separare lo scotch. Per separare uno scotch deve sollevare un lembo e rompere il legame, il contatto solo lungo una linea. Non è possibile separare due superfici collegate, ad esempio da scotch biadesivo, separandole verticalmente senza questo meccanismo di propagazione della cricca in questo caso. E questo già con materiali con forze molto minori di quelle che si potrebbero avere con una completa adesione su scala atomica.
Va bene, molto chiaro. Ecco, cosa fanno più attrito? Materiali simili o materiali diversi? Materiali duri o materiali molli?
Fanno più attrito materiali che riescono a legarsi e a fare forti legami adesivi l'uno con l'altro, quindi solitamente materiali simili, essendo affini, riescono a fare più attrito. Inoltre, se un materiale è più morbido, riesce a deformarsi meglio e a trarre vantaggio da tutte le zone di contatto che potrebbero essere in fondo a delle cavità e che non sarebbero raggiungibili per materiali piuttosto duri. Quindi materiali dove nella zona di contatto c'è più possibilità di deformarsi fanno più attrito in genere.
Ok, ecco, lei si occupa di varie cose, un ricercatore e un fisico, però è lì alla Pirelli, insomma, è lì in particolare vi interessa avere più attrito possibile. Quali sono le direzioni che si stanno seguendo negli studi sui nuovi materiali per ottenere il massimo attrito possibile?
Dunque, per ottenere un buon attrito si possono fare studi in tre direzioni sostanzialmente. Le caratteristiche dei materiali, quindi le caratteristiche elastiche, le caratteristiche meccaniche della superficie, il tipo di rugosità e di corrugazione che c'è anche nelle superfici che appunto vengono chiamate piatte.
Certo.
E poi anche la presenza di piccole quantità di impurezze o lubrificanti, anche su scala microscopica, possono avere sia un effetto lubrificante, sia in certi casi formare delle connessioni, dei colli, dicevamo, e anche in questo caso possono incrementare le capacità adesive di attrito.
E comunque, insomma, bisogna aumentare la superficie di contatto, mi sembra,
sì,
di aver capito.
Sostanzialmente la ricetta principale per cui c'entra l'elasticità del materiale e la corrugazione delle superfici è aumentare l'area di contatto per aumentare l'attrito, l'area di contatto reale, non quella apparente che invece, come dicevamo prima, non incide sull'attrito.
Va bene, grazie mille Tartaglino.
La ringrazio, buongiorno.